Un po' di giorni che non si riusciva a prendere il collegamento, cioè stavo un po' incasinato col collegamento, ma adesso dovrebbe esserci un po' di linea, quindi insomma si può ritornare il 27 agosto del 2026 dopo qualche giorno. Ciao Cri, ciao Federico, a fare la nostra zuppa consueta. E ci sono un po' di cose interessanti. Ciao Safi, ciao Laura, ciao a tutti quanti voi che siete appena arrivati. Ciao Lorenzo Macchiatella. Allora, il punto sostanziale di oggi è che i giornali titolano su una questione di politica estera, su una politica italiana e altrettanto interessanti. La prima riguarda gli sconti al gasolio, ma poi vedrete che c'è una cosa in più che mi interessa rispetto a tutte queste, molto più interessante dal mio punto di vista. Sugli sconti del gasolio, vi dico subito che sono 17 centesimi solo sul gasolio. 130 milioni di euro, e sostanzialmente questi soldi, per un procedimento contabile un po' complicato, cioè Eleonora, devono essere anticipati rispetto all'aumento di gettito che lo Stato avrà, e quindi dovranno essere anticipati dalle società petrolifere. In Italia sono poche, ce ne si contano sulle punta delle dita, tra cui ovviamente la nostra Eni. Ovviamente la sinistra dice non avete fatto nulla, la destra dice altre cose su cui tra poco ritorneremo. La notizia: ci sono questi 17 centesimi sul gasolio, vedremo come andrà a finire, perché ovviamente i prezzi sono molto aumentati, soprattutto del gasolio. Ci sono dei dati tragici, 3 euro. Quando tornerò, prenderò la mia macchina, mi renderò conto, facendo benza, quanto mi costerà, anzi, il gasolio come c'ho io. Però la cosa più interessante di oggi è politica e riguarda il centrodestra, perché dovete sapere che Salvini dice: beh, insomma, dobbiamo fare una tassazione sugli extra profitti delle banche e delle compagnie energetiche. E dice una cosa totalmente incomprensibile per un liberale. Su questo ha perfettamente ragione Tajani quando dice quando si parla di extra profitti si parla di Unione Sovietica, non si parla di un mondo liberale, soprattutto un governo di centrodestra. Esiste una parte ovviamente di quelli che ci ascoltano, no, forse non tanto zuppisti, che pensa che bisogna dare una martellata alle banche, alle società che fanno extra profitti, e comunque questa cosa è molto diffusa, non soltanto all'interno della destra, che sbaglia, molto diffusa nella sinistra ovviamente, Bonelli, la Schlein, parlano tutti di extra profitti, ma lasciamoglielo fare a loro, no? E anche in una specie di recupero delle informazioni che si vedono oggi sui giornali. Ad esempio, c'è un domanda e risposta del Corriere della Sera che è molto tricky, perché dice che le imprese energetiche nei primi 7 mesi dell'anno, le imprese energetiche nei primi 7 mesi dell'anno hanno fatto 148 miliardi di utili, 148 miliardi di utili più 49% tra gennaio e giugno, dando l'idea che questi signori si sono approfittati. Noi paghiamo un botto la zucchina, come leggo oggi su Repubblica, perché costa 80 centesimi di più, perché il trasporto costa di più, perché viene attraverso il gasolio, mentre invece ci sono i texani, anzi i cattivi petrolieri del fossile che inquinano, che fanno un sacco di soldi. Sì, è vero che fanno un sacco di soldi, perché questi numeri che tira fuori il Corriere della Sera, i 148 miliardi di utili, il 49% in più rispetto all'anno scorso, ci sono. Non è che si possono raccontare le cazzate in borsa, soprattutto agli azionisti. Però c'è un piccolo problema, non tanto quello che dice subito un commensale, definisce extra profitto. Ma vi siete chiesti dove ci sono le grandi imprese petrolifere quotate che fanno questi 148 miliardi di dollari? Non ve lo dice il Corriere della Sera, ma ve lo dico io. Sono quotate a Wall Street. E perché sono quotate a Wall Street? Perché aumentano a 5 galloni il prezzo del petrolio e della benzina per le pompe di benzina in Texas? No, cari miei, ma perché ci vendono a noi il gas liquido? E perché ci vendono a noi il gas liquido? Ci vendono a noi il gas liquido perché noi non lo compriamo più dai russi, e perché noi abbiamo lo stretto di Hormuz, da cui ci rifornivamo, che non funziona. Quindi noi non prendiamo il gas con i tubi, non prendiamo il gas da Hormuz perché c'è la guerra, quindi lo andiamo a prendere dagli americani, che su questo ci fanno un sacco di soldi, peraltro prendendo il gas addirittura non solo dai giacimenti, ma attraverso l'innovazione tecnologica del gas di scinto che si inventarono 20 anni fa, per cui dalle pietre prendono il gas. Allora, il punto sostanziale, questa roba qua degli extra profitti, che vogliamo fare? Facciamo gli extra profitti del governo italiano, della Meloni e di Salvini a Lexon o alla francese Chevron? Lo facciamo con loro? No, spiegatemi, l'extra profitto a cosa servirebbe in Italia? A dire brutti stronzi dell'Eni o di quattro raffinerie che ci sono in Italia, di trader stranieri, brutti stronzi dell'Eni, facciamo un culo così. Abbiamo forse risolto qualcosa? Insomma, sembra il Marchese del Grillo, io non li caccio, tu non li pigli. Se noi uccidiamo con gli extra, abbiamo questa idea romantica che ci sono 148 miliardi di extra profitti che sono su compagnie americane che ci vendono a noi il gas perché noi non lo prendiamo più dai russi né dallo stretto di Hormuz. Secondo voi abbiamo risolto qualcosa? Zero, abbiamo soltanto fatto un titolo sui giornali, cattivi petrolieri. Stesso ragionamento vale ovviamente per le banche, ma su questo ne parleremo dopo. Vi voglio anche raccontare una cosa che non è chiara a tutti quanti i socialisti, al governo e all'opposizione. Ieri sera alle 22:30 ha pubblicato i suoi dati Nvidia. Nvidia è una società che fa dei microchip. Questi microchip funzionano soprattutto per l'intelligenza artificiale. Ha sempre fatto questo nella vita? No. 10 anni fa Nvidia era la più grande azienda che produceva schede video per il gaming, cioè per le schede video per fare i giochetti elettronici, che oggi non vengono più usate. Ha cambiato le schede video, ha fatto questi processori che vengono usati nell'intelligenza artificiale. Questa signora Nvidia, che ieri ha presentato i conti e su cui tutti sono felici oggi in America, beh, insomma, ha fatto, ve lo sono segnato perché nel secondo trimestre, in 3 soli mesi, Nvidia ha fatto un fatturato, ve lo dico perché conviene che lo raccontiamo bene, aspettate, non voglio sbagliare, ve lo voglio dire, di 96 miliardi, 100 miliardi di fatturato di dollari in 3 mesi, superando tutte le aspettative. Sapete quanto ha fatto di utile su 96 miliardi? 60 miliardi, una sola cazzo di società americana che fa i microchip ha fatto 60 miliardi di utili in 3 mesi vendendo microchip. Allora che facciamo? Tassiamo anche gli extra profitti, perché anche l'intelligenza artificiale, come la benzina, è il motore di questo mondo. Dove mettiamo la barriera alla fine degli extra profitti secondo questi geni? Ovviamente nessuno in Italia chiede di mettere gli extra profitti su Nvidia, semplicemente perché col cazzo che un'europea, una società europea, fa 60 miliardi di utili, perché col cazzo che una società europea fa microchip. La nostra ST Microelectronics, pensate, governata dalla Francia e dall'Italia, col cazzo che in tutta la sua vita probabilmente ha fatto questi utili cumulati, forse sì, ma insomma tutta la sua vita. Cioè, voi vi rendete conto la follia non solo di definire il concetto di extra profitto, ma invece di rendere più competitivo un paese o una regione come l'Europa, uno pensa di tassare gli extra profitti. Invidiosi, direbbe Zorrino. Il problema non è tanto l'extra profitto, è cercare di avere qualche invidia in Italia, non pensando di ammazzare quelle poche che fanno gli utili. Ma andiamo avanti. E succedono cose molto più gravi, oggi ne parla Fubini, quindi insomma bisogna sempre un po' verificare che non ci sia dell'ideologia dietro. Cioè, una cosa veramente grave che sta avvenendo, che è il secondo effetto delle guerre, che noi facciamo finta che non ci siano, è insomma è la vicenda del grano. Dovete sapere che il primo paese esportatore di grano al mondo, che non sarà il petrolio ma qualcosa serve, è la Russia, e il secondo, il quinto esportatore è l'Ucraina. Quelli stanno talmente menandosi che ormai il grano è aumentato del 45%, e un paese come il nostro che vive di grano, che non produce ma che importa, e guarda caso lo importa dal Canada e dal Nord America, beh, avrà una ripercussione sui prezzi non solo del gasolio ma anche della pasta. Vuol dire che siamo nella merda? No, vuol dire che le guerre complicano molto la situazione e converrebbe concluderle il prima possibile se si potesse. Vuol dire dare l'Ucraina ai russi? Beh, insomma, non lo so, penso proprio di no, anche se qualcuno di voi è di questo avviso, anche perché poi la Russia ha detto che vuol fare un'escalation, e la visita del capo della CIA a Mosca non ha visto Putin, ma si è fermato lì 8 ore, qualcuno avrà visto, dicono tutti che sia valsa oggi sui giornali internazionali per capire e per ricordare ai russi di non attaccare un paese NATO, perché lì c'è il famoso articolo 5 dell'accordo NATO, per cui se tu attacchi uno dei paesi NATO attacchi tutta la NATO, e lì sarebbero veramente guai. Beh, insomma, la vicenda di Putin è piuttosto grave, e anche perché l'intelligence inglese oggi dice potrebbe attaccare anche in Gran Bretagna. Queste sono le cose serie, non gli extra profitti. Ma c'è tra le varie cose serie, ovviamente io il sapore e l'odore del napalm la mattina lo posso trovare soltanto sulla grande, straordinaria e gloriosa Repubblica. Questa mi fa godere. Guardate, ho fatto una settimana di vacanza, 4 giorni senza zuppa, ma oggi dico perché perché la zuppa non possiamo non cucinarla tutti i giorni, perché c'è Concita De Gregorio che cucina il suo articolo tutti i giorni. E oggi il pezzo di Concita De Gregorio è stupendo, stupendo, favoloso, e ve lo leggo. Lei c'ha un'amica a New York, è sempre, no, l'ombelico, e lei faceva ovviamente la solita amica di Concita, era una precaria in Italia, mentre invece va a New York, nella terribile America di Trump, ma New York non è Trump, e lì trova un lavoro, pagata benissimo, mentre in Italia siamo delle merde, benissimo. Ma questo, voglio dire, è il solito cliché, che è anche vero, perché, per carità, non è che nessuno nega il fatto che in Italia gli stipendi, come in tutta Europa, siano più bassi che negli Stati Uniti, però la cosa divertente è la corrispondenza tra l'amica di Concita e Concita, cioè l'amica di Concita ogni giorno le manda dei messaggi sul nuovo sindaco musulmano, velo, non velo, lo sapete, no? Di Mamdani. E che cosa gli scrive? Dice: loro c'hanno Mamdani, noi ci abbiamo Vannacci. Lei mi manda le notizie su Mamdani, io gli mando quelle su Vannacci. Quali sono le notizie che manda questa signora su Mamdani, sintetizzata oggi su Repubblica? Voi capite che è fantastico. Allora, questa amica precaria, ma oggi ben pagata negli Stati Uniti, dice: Mamdani, queste sono le notizie che riguardano il sindaco di New York, un bambino che chiede di aprire un parco e dopo poco il parco è aperto. C'è il cestino dell'immondizia rotto e la sera è riparato. Il video di Mamdani che parla in tutte le lingue e che spiega che non è l'intelligenza artificiale, e poi regala i biglietti agli studenti. E poi tassa le case vuote dei ricchi e noi abbiamo Vannacci. Allora, quando tu hai... Io sono contento che abbiamo una comunità, questa nostra della zuppa, su cui non ci si deve spiegare. Cioè, oggi io leggo su Repubblica un pezzo in cui una amica De Concita spiega quanto è fica la politica di Mamdani, perché un bambino chiede di aprire un parco e lui lo riapre, perché uno dice il cestino è rotto e lui la sera lo mette a posto, perché lui tassa le case sfitte dei ricchi, cazzata, perché non è così, che Mamdani regala i biglietti agli studenti. No, ma scusatemi, ma Mamdani regala i biglietti agli studenti di chi? Sono i biglietti per venire a vedere Mamdani o per vedere qualcun altro che è obbligato, grazie a Mamdani, a regalare dei biglietti con i soldi e col culo degli altri? No, ma è una cosa fantastica! Il parco aperto perché uno lo chiede a Mamdani e Mamdani riapre il parco! Ma manco Gualtieri! Ma neanche Gualtieri! San Francesco d'Assisi, hai ragione, gli fa una pippa a Mamdani! È il migliore sindaco, perché questi non sono liberali, sono socialisti, sono statalisti, e stanno lì a pensare che Mamdani, il sindaco di New York islamico, che ha deciso che non esiste più Little Italy e che il velo c'ha la sua ragione, quello integrale, è fantastico, mentre noi abbiamo Vannacci che dice le sue cazzate, con il piccolo problema che Vannacci non governa. Mamdani è il sindaco di una delle città più importanti degli Stati Uniti, se non la più importante, ma questo non glielo vai a spiegare a Concita De Gregorio. Beh, poi l'America c'ha i suoi problemi, perché Meta, la società che controlla Facebook e Instagram, ma anche WhatsApp, ha perso, anzi ha fatto un settlement, si è messa d'accordo col governo americano, gli dà 18 miliardi in 10 anni. E il titolo è balzato agli onori della cronaca in borsa, perché gli avevano fatto causa, perché i ragazzini dicevano: noi siamo dipendenti da Meta. E qui è la solita storia per cui siamo una piccola minoranza liberale, quella piccola minoranza liberale per cui il MeToo è una stronzata, sia se vale su Epstein, sia se vale su Ranucci, il controllo dello Stato sui nostri consumi, oltre che al dirigere secondo qualche burocrate il nostro futuro, toglie alla famiglia il suo ruolo fondamentale. Quindi cosa ha stabilito Meta, per esempio, in questo accordo? Che non ci saranno più i filtri di bellezza. Io sono fortunato, perché intanto non vivo in America e quindi potrò usare i filtri di bellezza qua su Instagram, e poi perché essendo maggiorenne potrò continuare ad usarli, i filtri di bellezza. Io non sono così, sono ancora più brutto, perché uso i filtri di bellezza. I filtri di bellezza di Instagram sono la rovina dei nostri giovani. E la rovina dei nostri giovani quindi viene stabilita attraverso un accordo giudiziario per cui loro danno 18 miliardi e guadagnano in borsa, però toglieranno i filtri di bellezza per i minorenni e toglieranno per i minorenni l'utilizzo del Instagram oppure di Facebook durante la notte, non le famiglie, lo decide Meta, e i ragazzini quindi avranno lo Stato che obbliga la società a non fargli avere di notte Meta, mentre invece di giorno potranno fare come cazzo gli pare, oppure di notte potranno andare su TikTok, oppure se non c'è TikTok potranno andare su Snapchat, e invece potranno andare su YouTube a vedersi un porno, oppure a vedersi un film. Questo è il concetto. Noi abbiamo un problema, che i ragazzini non dormono più per colpa di Meta. Forse non dormono più, e se non dormono più i genitori forse un pochino se ne dovrebbero occupare, mentre invece se ne occupa lo Stato, che fa pagare dei soldi a Meta, che si pulisce la coscienza, che fa delle regole del cazzo, e queste regole del cazzo le fanno avere un sacco di soldi in borsa perché lei possa continuare nel futuro a fare cose del cazzo che verranno regolate nei prossimi 3 anni. Io voglio chiedere, toc toc, presentatemi un minorenne che sta su Facebook. No, ve lo chiedo, presentatemelo, perché queste sono le minchiate. Noi facciamo la regola e tutti i genitori italiani che non riescono a controllare i social dei figli sono contenti, ma qualcuno di voi conosce un minorenne che sta su Facebook? No. E poi hai ragione tu, Ramponi, bisognerebbe anche evitare i filtri di bruttezza, perché io ho dei social in cui i miei figli mi fanno vedere con tutta la bocca larga, eccetera. Io sono per una legge nazionale per cui sia impedito ai figli minorenni di mettere i filtri di bruttezza nei confronti dei genitori. Vaffanculo, anch'io voglio la tutela dello Stato. Chi mi tutela dai filtri di bruttezza dei miei genitori e dei miei figli? Stupendo, devastazione in Nepal è un disastro, e un disastro pazzesco, ovviamente ci sono tutti quanti quelli del riscaldamento climatico, vabbè, ve li risparmio, e poi c'è un ultimo grande ricordo di un gigante, gigante dell'imprenditoria italiana che si chiamava Frescobaldi, perché è morto Vittorio ieri, aveva 98 anni, e devo dire che la definizione di Leonora Lozella oggi su Repubblica è forse la cosa che avrebbe fatto più piacere a una grande famiglia che da 7 generazioni continua a fare vino, e cioè il marchese Frescobaldi, più che un uomo è un principe del vino, un marchese del vino, era un agricoltore. Se non c'è terra buona e amanti della terra buona, non si fanno buoni vini. Oggi si fanno soltanto in cantina, dicono, ma ci vuole la terra buona. E comunque, a parte questo, è stato un grande del vino, è stato un grande nel Bolgheri, è stato un grande nel fare gli accordi con gli americani negli anni 90, in cui i californiani non erano così chic, ed è stato un grande perché tenere per non so quante generazioni, dal 1300 ad oggi, un'azienda ancora in Italia, col saper fare, è un patrimonio incommensurabile. Frescobaldi è una grande, grandissima famiglia che rende grande onore a questo paese, e la sua morte deve essere celebrata, anche se è un lutto per la famiglia, per la moglie, per i figli e per i nipoti. Il figlio è un grandissimo anche lui del vino. Beh, insomma, deve essere ricordato per quello che è: 7 secoli di storia che non sono sputtanati da nessuna generazione, che non è facile. In una ripartenza venne una figlia Frescobaldi a raccontarmi, una figlia Frescobaldi a ricordarmi come cazzo anche in 7 generazioni qualche cretino può arrivare, eppure l'azienda è ancora là. E l'idea che il figlio Lamberto, le sorelle, e comunque riportino questa tradizione, è forse uno dei grandi, piccoli, stupendi, enormi, scusate l'ossimoro, orgogli di questo paese. Quindi giusto che i giornali italiani di oggi parlino della morte di questo grandissimo del vino, e grazie al cielo ci sono i figli che faranno altrettanto grande. Uno dei pochi italiani a resistere. Beh, ce ne sono tanti altri. Che tornerai a fare anche 10 minuti? Sì, mi do ancora una settimana e poi ritorno sia a Quarta Repubblica sia a 10 minuti. Ciao.